L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Massimo Adorno.
Buonasera, cara ascoltatrice, e benvenuto, caro ascoltatore. Sei su Radio L1 e ho l'onore e l'indiscusso piacere di presentare il primo album, l'esordio di Jimi Hendrix. Per Seven, sette tracce per una sera, torniamo nel 1967. Are You Experienced? Quando sentirete la voce sfumare e le note prendere il sopravvento, aumentate il volume, distorcete, esagerate. Quest'album è stato creato per esaltare, per raggiungere altri livelli di conoscenza, per cambiare il rock. Sentirete il ruggito di chi è stato costretto a vivere sotto copertura e che finalmente può liberarsi. Ascoltate un nero che entra dalla porta principale nel territorio dei bianchi. Pubblicato il 12 maggio del 67, Are You Experienced inaugura una nuova ed entusiasmante era in cui gli album, e non più i 45 giri, dominano la musica rock. L'album diventa la dichiarazione definitiva del valore di un artista rock. L'eroe nasce James Marshall Jimi Hendrix il 27 novembre 42 a Seattle, Washington. Cresce nella musica, suona la chitarra da autodidatta, non segue mai lezioni formali di musica. Hendrix abbraccia e intreccia diversi stili chitarristici: blues, jazz, rhythm and blues, rock and roll. Ha creato un suono unico e uno stile rivoluzionario. A metà degli anni 60 l'epoca è dominata da Eric Clapton, Pete Townshend, i Beatles e i Rolling Stones. E guardateli, immaginateveli, parlano tutti del fenomeno venuto dagli States. Lo cercano per serate nella Swinging London. Pensate a Eric Clapton che resta a bocca aperta. Nel rock ci sono due epoche, prima e dopo Hendrix. Purple Haze, col riff di chitarra distorto e l'uso rivoluzionario del feedback, è un brano ipnotico e psichedelico. Jimi Hendrix è una leggenda della chitarra, al punto che un accordo porta addirittura il suo nome. Due canzoni di Are You Experienced, Foxy Lady e Purple Haze appunto, vedono Hendrix suonare in maniera preponderante un accordo, l'accordo di Mi settima non aumentata, qualcosa che si sente raramente nelle canzoni rock, sebbene i jazzisti, Miles Davis in primis, avessero usato l'accordo prima di Hendrix. Il dispositivo armonico però porta il suo nome dal 67. Purple Haze è anche un'apprezzata varietà di cannabis, a predominanza sativa e infiorescenza viola, un LSD molto diffuso negli anni 60. Stabilito che dal 66 l'LSD è illegale, in realtà è molto probabile che il nome Purple Haze dato alla cannabis e all'LSD venga messo solo dopo che il brano fu pubblicato. Ah, questo marketing, pure i cartelli della droga adesso. Ma d'altronde Hendrix riporta la genesi della canzone da un lungo sogno in cui Gesù salva il chitarrista mentre cammina sott'acqua. Il titolo poteva essere Purple Haze, Jesus Saves. Hendrix disse anche che sentiva gli alieni parlare attraverso la chitarra. Ma probabilmente pure tutto questo è decettivo e ingannevole. Vogliamo dare credito a Chandler per aver dato un contratto a Jimmy, averlo portato a Londra e aver messo assieme a Hendrix sia Mitchell che Reading nella band. Li ha messi tutti sotto contratto alla Track Record, cura gli affari quotidiani e gli procura il visto per restare in Inghilterra. Produce l'album e si impegna fortemente nel processo creativo. Ad esempio, nella libreria di casa Chandler, Jimmy leggeva il racconto Notte di luce, romanzo di Philip José Farmer, dove veniva utilizzata la frase Purple Haze per descrivere il disorientante effetto visivo delle macchie solari in un pianeta chiamato la Gioia di Dante. In ultimo, non possiamo tralasciare l'onnipresente accusa di satanismo che il rock aveva di default. Infatti la canzone presenta un tritono, combinando alternativamente una figura in si bemolle suonata dalla chitarra, seguita da un'ottava alternata in mi suonata dal basso. La combinazione di queste due parti crea appunto una relazione nota come tritono, e il tritono si conosce da sempre come l'intervallo diabolico. Nebbia viola tutto intorno, non so se sto salendo o scendendo, sono felice o infelice. Qualunque cosa sia, quella ragazza mi ha fatto un incantesimo. Nebbia viola nei miei occhi, non so se giorno o notte, mi fai saltare, saltare la mia mente. È domani o è solo la fine dei tempi? Ecco a voi, Purple Haze. L'album di esordio di Jimi Hendrix è l'equivalente della teoria fisica del Big Bang nella musica rock. Una vecchia Fender Stratocaster suonata da mancino e tutti gli effetti possibili. Una tavolozza di suoni nuovi e alterati. Un arcobaleno di suoni per rendere la Fender lo strumento più potente del rock. Da brandire sul palco, l'emblema del rock in uno strumento di ineguagliabile bellezza. E a noi, spettatori e ascoltatori, il privilegio di poterlo ascoltare. Un piccolo viaggio verso il conosciuto attraverso percorsi forse sconosciuti. Mentre Purple Haze ha richiesto molto più tempo per cercare il giusto suono di sottofondo, Hey Joe è stata registrata molto velocemente. Non è stata scritta da Hendrix ed è diventata una delle sue interpretazioni più celebri, con una versione completamente diversa da quella allora conosciuta, che è quella di Hendrix, lenta e intensa. Il brano racconta la storia di un uomo che fugge dopo aver ucciso la sua compagna. Un racconto oscuro, reso ancora più potente dall'intensità della voce di Hendrix e dal suo inconfondibile fraseggio chitarristico. «Hey Joe, dove stai andando con quella pistola in mano?» «Ho detto, dove stai andando?» «Sto andando a sparare alla mia vecchia signora. Sai che l'ho beccata a fare casino con un altro uomo?» «Hey Joe, dove scapperai ora? Dove andrai?» «Sto andando molto al sud. Molto giù, verso il Messico, molto più in basso, dove posso essere libero. Nessuno mi troverà, nessun boia lo farà, non mi metterà una corda al collo.»
Seven.
Jimi Hendrix appartiene al famigerato Club dei 27, quel particolare gruppo di artisti che passa a miglior vita ai 27 anni. includendo nella lista Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, Janis Joplin e Jim Morrison. Ma saranno le celeberrime morti di Jean-Michel Basquiat, Kurt Cobain ed Amy Winehouse a riportare in auge il Club dei 27 ai giorni nostri. Il quarto ciclo di 7 anni talvolta conclude vite che hanno bruciato entrambi i lati della candela contemporaneamente. Uno dei più importanti produttori e dirigenti discografici del Regno Unito aveva al suo attivo artisti come Rolling Stones, Moody Blues, gli Zombies, Tom Jones, gli Animals, Cat Stevens, Procol Harum. Ma nel 62 non doveva essere molto ispirato, visto che confrontando i Beatles e i Tremeloes, scelse i Tremeloes. E nell'ottobre del 66 rifiutò la neonata Experience di Jimi Hendrix. La band passò così sotto contratto della neonata Track Records, una nuova compagnia fondata dal manager dei V, Keith Lambert e Chris Stamp. A Londra, Hendrix strinse amicizia con molti artisti della scena rock come Eric Clapton, con il quale suonò durante un famoso concerto nel club londinese Beggo'n Ales. Clapton, solitamente imperturbabile, rimase esterrefatto dal talento e dall'energia di Hendrix, confessando di aver sentito una paura reverenziale suonando accanto a lui. Quella che ascoltiamo adesso è una delle ballate più dolci e malinconiche di Hendrix. La canzone fu scritta dopo una lite fra Hendrix e la sua fidanzata, Katie Mary Etchingham. Secondo la leggenda, Hendrix compose il brano subito dopo la loro discussione, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità di trasformare le emozioni in musica. Ecco a voi The Wind Cries Mary. After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers Mary. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind, it cries very. Per 7 tracce per una sera, su Radio L1 stiamo parlando dell'album Are You Experienced di Jimi Hendrix del 67. Purtroppo gli Stati Uniti proseguono tutt'oggi l'atteggiamento colonialista e razzista contro neri e nativi americani. Anche se non ricordiamo perfettamente i nomi, finirono nelle prime pagine dei giornali i casi di Rosa Parks, che in regime di segregazione si sedette nelle prime file del bus, Ruby Bridges, scortata dai federali per entrare in una scuola per bianchi, o le tre donne calcolatrici in gonnella che, lavorando alla NASA, per andare in bagno devono spostarsi in un altro isolato. Allo stesso modo, Jimi Hendrix, quando andava nei bus, doveva mettersi alla fine, perché non era consentito a un nero andare a sedersi davanti. Gli Stati Uniti non sono proprio black friendly, ma forse più che questo, non sopportano proprio i poveri. Eccoci qui nel cuore della grande mela, la New York, lontano dalla sua Seattle in cerca di fortuna. Immaginiamoci un giovanissimo Jimi Hendrix, che in fondo vecchio non lo sarà mai, che cerca fortuna con la sua maestria in giro per localini. La sua tecnica e la sua presenza scenica si formano qui, negli Stati Uniti. Durante i suoi anni in tournée come chitarrista a pagamento per Little Richard e The Isley Brothers e nelle session dei vari bar, Jimmy si confronta con generi diversi, il blues, il rock, il rhythm and blues. Licenziato da Little Richard per avergli rubato la scena con i suoi assoli di chitarra e per aver indossato abiti troppo sgargianti, circa un mese dopo incontra Chas Chandler, bassista degli Animals, che vede un concerto di Hendrix al Café Bois nel Greenwich Village di New York e lo sente eseguire la sua versione di Hey Joe. Per una serie di felici coincidenze, la carriera degli Animals stava volgendo al termine e Chandler stava cercando di dedicarsi alla gestione e alla produzione discografica. Fire è un esempio perfetto dell'energia esplosiva di Hendrix. Il riff funk e la ritmica serrata mostrano la sua abilità nel fondere generi diversi in un unico sound inconfondibile. In una serata a casa di Noel Redding, Jimmy, infreddolito, chiede di avvicinarsi al caminetto per riscaldarsi e dice «Let me stand next to your fire».
Seven. Stand next to your fire.
Conoscete brani di rock a tempo di valzer? Tre quarti? Eccoci qua, un inusuale tre quarti, Manic Depression. Riflette la profonda introspezione di Hendrix e descrive una lotta interiore con l'arte e le emozioni. Durante una delle registrazioni Hendrix si immerse nell'assolo e continuò per 15 minuti consecutivi. La canzone stessa non parla di una malattia mentale, come Manic Depression potrebbe suggerire, ma piuttosto dell'ossessione di Hendrix per l'arte e la musica. Hendrix descriveva spesso la sua relazione con la creatività come una lotta continua, una sorta di amore e odio che emerge chiaramente dal testo. Dei tanti rumors, praticamente incontrollabili pettegolezzi, che costellano il dopo Jimi Hendrix, si dice che Hendrix e Miles Davis abbiano suonato insieme durante una jam session privata, entrambi con un forte rispetto reciproco. E Manic Depression è una delle canzoni che Davis ammirava per la sua complessità ritmica e la sua audacia.
7.
Sebbene in Europa Hendrix fu inizialmente accolto con più apertura rispetto agli Stati Uniti, non fu immune a commenti e atteggiamenti razzisti. Dopo un concerto, uno dei giornalisti locali definì Hendrix un animale selvaggio sul palco, usando termini denigratori che lo deumanizzavano. E questa retorica, purtroppo, era rappresentativa di una mentalità radicata che vedeva Hendrix come qualcosa di altro rispetto alla tradizione del rock bianco. Essere un musicista nero in un mondo dominato da artisti bianchi non fu semplice per Hendrix. Nonostante la sua incredibile abilità e il suo genio musicale, egli dovette affrontare un'industria che raramente dava spazio a musicisti di colore nel rock. Anche se aveva sviluppato un pubblico affezionato, molti critici lo vedevano ancora come una figura esotica, relegandolo alla sfera del diverso, piuttosto che riconoscergli pienamente il ruolo di innovatore e pioniere. Emblematico il primo contratto discografico di Hendrix. Non fu firmato negli States, ma a Londra. E il motivo? Hendrix era nero e suonava rock, un genere che negli Stati Uniti del tempo era visto come musica bianca. Foxy Lady, che ascoltiamo tra poco, è una delle canzoni più sensuali e potenti di Hendrix. Il riff in apertura è uno dei più riconoscibili della storia del rock. Hendrix ha raccontato di aver scritto questa canzone pensando a una misteriosa ragazza che lo affascinava. Non ha mai rivelato la sua identità. Foxy Lady porta con forza l'idea del femminismo. Alcuni interpretano il brano come un inno alla forza e all'indipendenza delle donne, con il lady come termine di rispetto piuttosto che di oggettivizzazione. Ed Hendrix dichiarò che il riff principale, di Foxy Lady appunto, fu ispirato da un sogno in cui si trovava di fronte a una donna enigmatica che lo fissava intensamente. Il riff doveva riflettere questa sensualità e il mistero di questa figura, evocando il potere di attrazione che sentiva nei confronti di questa lady. Siamo arrivati all'ultimo brano per oggi, Are You Experienced? Inizialmente molte stazioni radiofoniche americane si rifiutarono di trasmettere i brani di Hendrix, sostenendo che il suo sound fosse troppo nero per il pubblico del rock. Solo dopo il successo in Europa e Monterey, le radio statunitensi iniziarono a trasmetterlo regolarmente. La traccia che dà il titolo all'album è un brano psichedelico che sfida le convenzioni. L'uso del reverse tape crea un'atmosfera surreale, unica nel suo genere. Hendrix volle sperimentare anche il suono di un clavicembalo elettrico. Anche se molti interpretano Are You Experienced come una domanda legata all'uso di sostanze psichedeliche, Hendrix dichiarò che il brano aveva più a che fare con l'esperienza interiore, un'esplorazione del proprio io e la consapevolezza spirituale. Era una sorta di invito a guardare oltre la superficie e a sperimentare nuovi modi di pensare e sentire la musica.
Then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you.
Are You Experienced rappresenta una delle opere più rivoluzionarie nella storia della musica rock per l'impatto sonoro e artistico. e ha ridefinito un'epoca e ciò che significava essere un chitarrista rock negli anni 60. Quindi ha definito non solo un'epoca, ma un intero modo di intendere sia la chitarra elettrica che la musica psichedelica. Il suo impatto sulla musica è tuttora tangibile e i suoi brani continuano a ispirare generazioni di musicisti. Resta uno dei più grandi album di debutto nella storia della musica. Sono Massimo Adorno, vi ringrazio per l'ascolto. Ci ritroveremo sempre qui su Radio L1.
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.